Buongiorno a tutti ragazzi, allora vi racconto un po' che cosa ho studiato nella mia cameretta. C'è la cameretta dove studio, faccio i conti, guardo i numeri, infatti mia moglie ogni tanto mi guarda e mi dice questo è pazzo e probabilmente anche lo sono, però vi racconto un po' quello che si sta delineando un po' nel mio cervello, che mi sembra che trovi dei riscontri dal punto di vista pratico. Come sempre è un pensiero legato molto su base numerica che trascende da quello che è il... il pensiero comune, non dà dei giudizi verso le persone, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di ragionare solo su base numerica e cercando di capire chi un po', diciamo, dirige tutto questo sistema. Allora, quello che sta avvenendo oggi, vi ho messo una frase del CEO di Palantir, che è un soggetto particolarmente interessante, filosofo, pensiero particolare, però molto ascoltato da Trump, e in Palantir ha una struttura particolarmente intelligente. Quindi io sono dell'idea che tutto quello che si è venuto a creare, che sembra una pazzia, in realtà ha un piano ben preciso, che viene identificato in quella frase, no? che lui dice, cioè qua siamo di fronte a una guerra contro la Cina. Noi dobbiamo vincere questa guerra contro la Cina, e il modo per vincere la guerra contro la Cina è l'intelligenza artificiale. E quindi stanno facendo tutti questi piani per ottenere questi risultati, tra cui anche appunto la guerra con l'Iran, che ha tutta una serie di risvolti molto, molto interessanti. Dal punto di vista finanziario, tutto questo come si viene a modellare? Mi è venuto molto, riflette, sapete che ogni tanto mi sveglio con un'intuizione, mi è venuto in mente il 1924, o comunque periodo della Grande Depressione. Quando ci fu il periodo della Grande Depressione, il mondo era in grandissima difficoltà e c'era bisogno di qualcuno che stampasse denaro. Gli Stati Uniti hanno detto stampo io denaro. Oggi che cosa sta succedendo? Di fatto con l'innesco, secondo me volontario, di queste situazioni di guerra, ha fatto sì di fatto che tutto il mondo stia aumentando necessariamente le spese militari, e stanno aumentando anche le IPO di società legate al sistema militare. Questo che cosa ci racconta? Ci racconta che non è un fenomeno passeggero, ma che è un fenomeno continuativo. Giusto o sbagliato che sia, questa è la realtà in cui viviamo oggi. Questo inevitabilmente comporta un aumento dei debiti e di conseguenza comporta anche un aumento dei rendimenti. Allora, molti fanno il focus sul debito americano, giusto, vero, però secondo me quello che sta avvenendo oggi è un, passatemi il termine, un dollaro 2.0, cioè questi signori stanno facendo un grande quantitativo di debiti per comprare, per prendere delle pedine che gli servono sparsi per il mondo, e dall'altra parte si sono creati però un sistema in grado di ripagare questo debito, cioè col tema delle stable coin. Quindi da una mano fanno tanto debito perché gli serve, devono agire su più fronti contemporaneamente, no? E quindi devono dar fondo a tutte le loro risorse aumentando fortemente il debito. Dall'altra parte, col tema delle stable coin, si stanno portando dentro nuovi compratori di debito, che sono di fatto i paesi emergenti, che sono quelli che utilizzano le stablecoin e sono quelli che poi avranno i danni peggiori da questa situazione qua, perché il loro debito attualmente è quotato in dollari, però sono loro che foraggiano. Quindi faccio un esempio semplice. Questi signori dicono, io è vero che creo un debito di, passo da 100 a 1 milione. Uno dice, oh, madonna, passo da debito a 1 milione. Ma se io dall'altra parte ho già trovato 1 milione di persone che compra il mio debito, posso stare tranquillo, che è un po' quello che, diciamo, ha fatto il Giappone. Il Giappone se lo compra internamente e loro hanno trovato qualcuno che se lo va a comprare. Il punto qual è? Che se io faccio questa spesa, però poi di fatto possiedo mezzo mondo, perché praticamente li ho controllati tutti, perché il Giappone per un motivo, l'India sotto qualcosa, Sud America per un altro motivo, l'Antartide per un altro motivo, eccetera, eccetera, mi sono espanso dappertutto, chiaramente ho ottenuto inevitabilmente il mio risultato. E questo è un po' quello che sta accadendo. Nel mezzo di tutta questa situazione qua, quindi questo è l'obiettivo, nel mezzo ci sono poi tutte le singole storie, no? So, c'è la storia del Giappone, oggi il Giappone si incontra con gli Stati Uniti per trovare degli equilibri, per trovare delle sinergie, eccetera, eccetera, come facciamo con lo yen, cosa facciamo con tutto il debito, e trovano un accordo. E quindi ci sono poi tutte le singole storie, tra cui c'è anche la storia dell'Europa, la piccola Europa, che purtroppo, come sempre, sarà quella più penalizzata. Infatti lo vediamo con la situazione spagnola, che piano piano nessuno ne parla, ma vedrete che fra un po', se i rendimenti continuano a salire così, qualcuno comincerà a parlarne più intensamente. Finché, che cosa succederà? Che la Spagna sarà costretta ad abbassare la testa, perché la Spagna, l'Europa, è una colonia americana e quindi dovrà passare la testa e stare a quello che dice, gli Stati Uniti. Cioè, questi signori stanno facendo un gioco forte, stanno sfruttando i loro punti di forza contro tutti e tutti su tutte le aree, se ci pensiamo anche alla NATO. Alla fine loro possono dire quello che vogliono la NATO. Perché? Perché se gli Stati Uniti non pagano la NATO non ha i soldi per andare avanti. E quindi Trump dice, sì, io non ti do i soldi, tu non vai avanti. Qui fai... E quindi non si va da nessuna parte. E quindi questo è un po' il giochino. Quindi si sta avvenendo un gioco di forza particolarmente forte e particolarmente disruptive, che sta conquistando e sta muovendo tutto quanto il mercato. E sta portando a, non un debasement, ma a un aumento della dollarizzazione e lo sviluppo, secondo me, come asset interessante, uno sviluppo di tutto un mondo che passerà dalla parte fisica alla parte digitale, ma che rimarrà sempre in mano agli Stati Uniti, perché la regulation viene fatta direttamente da loro, tutte le normative sono fatte direttamente da loro, la tokenizzazione viene fatta direttamente da loro, e quindi di fatto stanno andando verso un mondo 2.0, dove la parte digitale la farà da padrona, governata da Ethereum e da Solana come blockchain, e poi i vari USDT, eccetera, eccetera, quindi tutte le varie stablecoin, che saranno le nuove grandi aziende del futuro, più tutta un'altra serie di attori che oggi magari ancora non vediamo, che speriamo di scoprire prima, ovviamente, che parteciperanno al nuovo settore, mentre tutta un'altra serie di soggetti andranno a morire o dovranno cambiare fortemente pelle. Quindi concludo dicendo, attenzione, ripeto, siamo in un periodo particolarmente disruptive. In questo periodo, se uno individua i cavalli giusti, può fare delle ottime performance. Se viene radicato, si radica nel vecchio, può morire, perché alcune asset class sono destinati a morire, e bisogna ragionare con questa nuova mentalità, che siamo in un periodo particolarmente dirompente, no? Ecco, questa è la parola giusta, particolarmente dirompente, quindi dobbiamo renderci conto di questa dinamica e muoverci secondo queste logiche. Quindi seguiamo questo con estrema attenzione, però cerchiamo sempre di pensare, invece di pensare che, faccio l'esempio di Trump, che Trump sia un deficiente. Innanzitutto Trump è stato eletto, è stato uno dei presidenti che ha ricevuto il maggior numero di voti, quindi è un pensiero di tutti gli americani, che poi ci siano quelli che dicono, ah, un coglione, sicuramente, però dietro, secondo me, non c'è Trump. C'è Trump, il portavoce, che fa casino, che fa tutto, ma dietro ci sono delle teste pensanti che hanno un progetto ben chiaro e ben delineato. E, secondo me, se sono così avanti con il tema intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, avranno necessariamente calcolato tutti i vari aspetti. Quindi io dubito che le cose siano state lasciate al caso, anche se possono sembrare o ce le vogliono far sembrare così. Quindi secondo me c'è un piano ben prestabilito che ha tutti gli obiettivi, che magari a volte non sono perfettamente chiari, ma che poi secondo me si chiariranno nel tempo. Però da quello che vedo io sono sempre fattori che vanno, guardando un po' i numeri, vanno a favore degli Stati Uniti, perché se andiamo a vedere oggi la situazione, alla fine, questo coglione, però alla fine cosa succede? Che i treasury più o meno stanno lì, il dollaro si sta rafforzando e i titoli di debito europei si stanno indebolendo. Quindi oggettivamente il mercato dice, questi hanno ragione e questi hanno torto. Per quanto i media dicono, l'Europa è bravissima, magnifica e carina, e gli Stati Uniti sono brutti, cattivi, eccetera, eccetera. Quindi il mio suggerimento è quello sempre di non parteggiare per nessuno, perché nessuno gliene frega niente di niente, ma semplicemente di guardare i numeri in maniera oggettiva e di cercare di capire che cosa realmente sta succedendo, perché se io non faccio questo lavoro qua, quindi non esco dalla storia, ma non vivo i numeri, non riesco a trarne un profitto. Ok, un abbraccione, ciao ragazzi!